Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con un po' di persone, ne organizziamo Susanna Tadiello, Giuliana Tadiello e il maestro Francesco Miotti. Ben arrivati.
Grazie. Grazie.
E per chi ci segue un po', insomma, con Susanna per Natale abbiamo fatto una trasmissione, perché adesso svegliamo, insomma, è l'associazione Good Samaritan legata all'Uganda. Dico
sì.
Bene.
Sì, sì, noi ci occupiamo di Uganda, specialmente di bambini e di donne vulnerabili. Abbiamo dei progetti molto, molto belli con i bambini, soprattutto il sostegno a distanza. Quindi sosteniamo a distanza, come dire, le persone italiane sostengono a distanza i bambini che possono andare così a scuola e costruirsi un futuro. E lavoriamo anche con le donne che sono organizzate in una cooperativa che si chiama Uawoto Kachel, che in lingua locale significa camminiamo insieme. Sono donne vulnerabili che nella cooperativa trovano, come dire, ritrovano dignità e opportunità appunto anche di lavoro e di sostentamento. Ci siamo incontrati a Natale perché raccontavo un po' del progetto e del fatto che nel nostro mercatino solidale di Brunello, dove c'è la chiesa di Santa Maria Annunciata, si possono trovare i prodotti che sono realizzati a mano dalle donne della cooperativa, che sono dei prodotti meravigliosi fatti appunto totalmente a mano, e che vanno da stoffe tinte a mano, che vanno da prodotti in carta, quindi collane di carta, gioielli di carta, sciarpe fatte al telaio. Quindi c'è una varietà di prodotti incredibile che possono essere utilizzati come regalo o che possono essere anche comprati per se stessi. E insieme a questi prodotti noi abbiamo anche una vasta scelta di prodotti alimentari che arrivano sempre da comunque realtà solidali, come per esempio il laboratorio dolciario della casa Don Puglisi di Modica, dove lavorano donne maltrattate, dove lavorano donne che sono state vittime di violenza, donne marginate. O per esempio l'ANFAS, Radici del Fiume di Somma Lombardo, o la cooperativa Libero Mondo. E quindi io a Natale ti avevo raccontato un po' di tutte le novità, e a Pasqua avremo sicuramente tantissime novità, tra cui colomba al pistacchio, colomba al cioccolato, ovetti, campanelle e tanti prodottini, diciamo, alimentari che non si trovano in giro o al supermercato, come per esempio la cremosa di castagne, mandorle, un ragù di lenticchie, una composta di frutti tropicali. Quindi abbiamo inserito vari prodotti nuovi che sicuramente piaceranno alle persone che sono venute a Natale, che ci hanno scoperto, hanno comprato tantissimi prodotti. Abbiamo voluto aggiungere qualcosina di nuovo in occasione anche della Pasqua.
Mi raccontavi l'altra volta di un viaggio.
Sì, il viaggio solidale quest'anno è al completo, ormai abbiamo già tutte le iscrizioni, sono circa 12 ragazzi che verranno accompagnati da Maria Clara, che è la nuova guida, e è un viaggio che proponiamo tutti gli anni. Stiamo già raccogliendo le iscrizioni per l'anno 2025, perché ormai appunto il 2024 è già al completo, lo stiamo organizzando. Faremo una giornata di formazione con le persone che si sono iscritte verso maggio, e poi partiranno appunto alla volta di Gulu per scoprire quali sono le attività che facciamo in loco. Ed è un viaggio di contatto, cioè un viaggio dove le persone non vanno tanto a fare delle cose, non è un viaggio di volontariato, ma è un viaggio che ti mette in relazione con le persone che ci sono lì, quindi i nostri beneficiari, che siano grandi, che siano piccoli. Quindi tu sperimenti ogni giorno un tipo di relazione diversa, scoprendo la cultura locale.
Perfetto. E sei Giuliana?
Giuliana è appena stata in Uganda, appena. È stata qualche mese fa in Uganda, è tornata e vuole raccontarci qualcosa.
Allora, parola Giuliana.
Sì, allora io sono stata a novembre in Uganda e come ha detto Susanna prima, ci occupiamo molto dei bambini. Mi sono proprio resa conto che questa rimane ed è la vera emergenza, cioè l'emergenza educativa. Non mi era mai successo che bambini mi fermassero per strada per chiedermi se potevo pagare loro la scuola. Questa cosa mi ha profondamente colpito, perché significa che questi bimbi, fuori da un percorso scolastico, sono praticamente vittime della strada, sia le bambine che i bambini. E allora pensavo al nostro progetto del sostegno a distanza. Noi in questi 25 anni abbiamo supportato, sostenuto, ci siamo presi cura di migliaia di bambini che grazie allo studio hanno potuto e possono accedere ad una vita autonoma. Chi è fuori, chi è escluso da questo percorso, diciamo, ha solo la strada come maestra di educazione. E allora io mi sento di dire con forza, come lo stiamo vedendo anche adesso nelle guerre che ci sono, chi paga per la violenza, per la miseria, per l'estrema povertà sono sempre e quasi esclusivamente solo bambini. Questa è la grande, grande vergogna, secondo me, che io ho sentito per me stessa prima di tutto, ecco. Quindi io penso che sostenere, aiutare un bimbo, una bambina a poter frequentare una scuola, non mi stancherò mai di dirlo, significa non solo consentire loro di accedere a un titolo di studio, ma anche ad avere salva la vita. Noi ci occupiamo anche in Uganda in questo periodo dei ragazzi di strada, quelli che sono stati emarginati, che sono rimasti a casa dalla scuola durante il lockdown e sono finite nelle maglie della malavita, appunto la vita di strada, la prostituzione. Vi assicuro che tirar fuori un ragazzo da una situazione di questo genere è una fatica immane. Sarebbe molto, ma molto più semplice davvero aiutarli a non perdere la scuola, a restare dentro, a poter accedere. L'Uganda è un paese che non garantisce ai propri ragazzi la possibilità, il diritto di andare a scuola. Va a scuola soltanto chi può permetterselo. Ecco, penso che questa sia davvero una gravissima, gravissima ingiustizia. E allora con forza dico questo: aiutiamo questi bambini, ad accedere a un percorso scolastico, perché saranno anche un domani i cittadini del loro paese, saranno in grado anche di essere protagonisti della vita politica e sociale del loro paese. Quindi sostenere un bambino è avere uno sguardo lungimirante, uno sguardo che sa vedere ciò che sarà il futuro o ciò che potrà essere il futuro grazie anche al nostro impegno.
Susanna, allora come si può aiutare queste...
Come diceva Giuliana, sicuramente attraverso il sostegno a distanza. Il sostegno a distanza è una, come dire, un atto di solidarietà grandissimo, che porta a scuola un bambino, ma non solo, perché la nostra attenzione è a 360 gradi. Non mandiamo solo a scuola il bambino, lo tuteliamo da tanti punti di vista. Abbiamo degli educatori, abbiamo dei volontari che sono sul territorio, che si occupano di andare a controllare le situazioni familiari, a monitorarle, a vedere che i bambini non siano vittime di abusi. Abbiamo un sostegno psicologico per questi bambini e abbiamo un sostegno anche molto pratico, che significa un sostegno medico, perché molti di questi bambini sono malati, malati cronici, patologici, quindi vengono aiutati anche con medicine, con visite e attraverso la distribuzione di cibo. Quindi due volte l'anno, e vorremmo sempre implementare di più, come dire, queste volte, distribuiamo riso, fagioli, tutti i beni di prima necessità che servono, perché curando un bambino, come dire, prendendosi cura di un bambino, prendiamo in carico tutta la famiglia praticamente, quindi tutto il nucleo familiare, che vuol dire spesso nonni, genitori malati, magari ciechi, magari con problemi mentali, magari sulla sedia a rotelle, magari appunto che non possono camminare, quindi che hanno delle patologie anche i nonni o i genitori, o magari bambini che sono orfani, magari di padre o di madre, vivono con i nonni o totalmente orfani, perché esistono anche dei nuclei familiari dove il bambino è il capo della famiglia. Pensate a un bambino di 7-8 anni che si ritrova a dover gestire un'intera famiglia, che vuol dire qualche fratello e magari anche qualche cugino. Quindi sicuramente il sostegno a distanza dà un aiuto grandissimo. E poi il 5 per 1000. Molti in Italia, da recenti studi, non sanno neanche cosa sia il 5 per 1000, che è invece uno strumento fondamentale per destinare una parte della loro dichiarazione dei redditi ai nostri progetti. E lo si fa mettendo semplicemente il nostro codice fiscale sulla dichiarazione dei redditi.
Che non costa nulla, tra l'altro.
Non costa assolutamente nulla, perché non è una donazione, cioè io non ti sto chiedendo dei soldi. Quei soldi andrebbero comunque nelle casse dello Stato, quindi perché non usare quei soldi per poter sostenere delle realtà?
Senti, il costo dell'adozione a distanza?
È di 310 euro l'anno, dove ci sono appunto comprese tutte queste cose. Sono spese che si possono detrarre come tutte le donazioni comunque libere liberatorie, e come dire, si contribuisce proprio a portare un bambino soprattutto nei 7 anni iniziali, diciamo, della scuola, perché lì hanno una metrica un pochino diversa nella scuola, ma noi tendiamo comunque a dare la possibilità anche di imparare un lavoro, perché alla fine di una scuola professionale l'idea è di dare loro dei kit lavoro. Io ho visto dei kit lavoro di parrucchiera, di meccanico, di sarta, che sono meravigliosi perché permettono a questi ragazzi che già vivono appunto in condizioni di fragilità di avviare un piccolo business e quindi di costruirsi qualcosa per poi comprare, che ne so, un maialino da allevare e poi rivendere o da comunque contribuire alle spese della casa.
Bene, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Susanna Giuliana e il maestro Francesco Miotti. Stiamo parlando di questa associazione del Good Samaritan, abbiamo capito insomma quanto è bello e quanto è utile insomma aiutare dei bimbi insomma fragili. Tra l'altro parlavi appunto del 5 per 1000, però ci sono anche le aperture del tuo negozio.
Del nostro mercatino solidale.
Che domenica...
Sì. Apriamo domenica 17 marzo, sabato 23 e domenica 24 marzo. Le aperture sono dalle 2:30 alle 6:30 e sono proprio in questo locale che è adiacente alla chiesa di Santa Maria Annunciata, che è in via Santa Maria 20 a Brunello, e in occasione dell'apertura del 24 di marzo ospiteremo il coro del maestro Miotti lì nella chiesa di Santa Maria Annunciata per un bellissimo concerto di Pasqua che è organizzato con canti e letture.
Tra l'altro abbiamo sempre detto, abbiamo qui il nostro maestro Francesco Miotti, non l'abbiamo ancora sentito, ecco il perché,
esatto.
Il motivo. Cosa succederà allora questa domenica?
Allora, questa domenica, per il secondo anno consecutivo, noi siamo molto felici di partecipare, di aderire a questo invito per cantare appunto un programma, diciamo, incentrato sul cammino pasquale. E succederà che noi eseguiremo una serie di brani, naturalmente adatti al momento liturgico che si sta per vivere, e io l'ho concepito come una specie di itinerario meditativo che parte appunto dalla Domenica delle Palme e arriva alla Risurrezione, passando attraverso tutti i vari momenti della passione di Gesù. Faremo come l'anno scorso, perché ho visto che è una formula che ha incontrato molto favore e quindi la ripetiamo. Alterneremo l'esecuzione dei brani musicali con delle letture meditative. L'anno scorso avevamo scelto dei testi poetici, quest'anno invece sono proprio dei testi, diciamo, meditativi. Ci sono veramente varie estrazioni, diciamo, dal patriarca Bartolomeo, patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, a testi del Cardinal Martini fino a Fratel Carlo Carretto. Sono brevi momenti che introducono, diciamo, poi l'esecuzione del brano musicale. Questa formula secondo me è molto interessante perché diciamo che ha proprio lo scopo di far cogliere meglio l'aspetto di meditazione che magari soltanto col canto non viene colto in tutte le sue potenzialità. Ci sarà anche un brano introduttivo per organo, proprio si chiama Introduzione, un brano di Handel che suonerò io nel bellissimo organo che è situato dietro al coro della chiesa, e poi eseguiremo i brani musicali che quest'anno ho scelto soprattutto nell'area dei compositori baltici. Ci sono infatti tutte e tre le esponenti delle tre nazioni dei paesi baltici, c'è un'autrice lituana, uno estone, c'è l'autore lettone, che hanno dedicato molte delle loro composizioni, sono tutti autori in gran parte viventi o appena scomparsi, come nel caso del compositore estone, Urmas Sisask. Sono tutti compositori che hanno dedicato veramente tante delle loro composizioni alle formazioni corali, perché nei paesi baltici sappiamo che c'è una tradizione di musica corale molto importante, con la presenza di tantissimi cori, e quindi anche la, diciamo, la loro produzione è copiosa e noi abbiamo attinto a questo.
Perciò coro, musica e letture.
Coro, musica e letture.
Sì. Bello.
È un momento magico e l'anno scorso è stato veramente magico. Consiglio veramente di venire perché è particolare, perché sono solo voci.
Sono solo voci,
ma questa cosa qua non toglie nulla, anzi aggiunge probabilmente. Ci sono stati proprio dei momenti in cui ho pensato, sto vivendo un momento magico. Poi nel contesto di quella chiesa che è affrescata in un modo meraviglioso, di cui tra l'altro alla domenica fanno le visite guidate gratuite dalle 2:30 alle 4:30, e questo è un motivo in più per venire e poi fermarsi al concerto che, se non sbaglio, sarà intorno alle ore 17, quindi vale proprio la pena.
Sì, è una chiesa che va vista assolutamente, sì. Perché insomma vedere
è un gioiello del nostro territorio,
inferno, sì. Cioè, non è usuale. Bello, bravi insomma. Senti, ritornando alla tua associazione, 25 anni che siete in Uganda.
Sì.
Avete visto crescere i primi bimbi?
Sì, siamo partiti con timore e tremore, pensavamo così che non ce l'avremmo fatta perché, come dire, la vastità dei problemi che ci siamo trovati davanti sembravano sproporzionati rispetto, come dire, alle nostre forze. Però una cosa l'ho imparata in questi 25 anni, che non è la proporzione del problema che deve scoraggiarci, ma invece l'impegno a fare qualcosa noi. Allora, spesso ti dicono, vabbè, appunto l'Africa ha tanti problemi, anche se io faccio qualcosa, do qualcosa, in fondo non cambio niente. No, non è esattamente così, esattamente il contrario. Io credo e ho visto con i miei occhi quando sono scesa dopo 4 anni, perché a causa appunto del Covid non avevo potuto più andare, io ho visto le cose belle che in questi 25 anni siamo riusciti a fare, e le cose belle noi le abbiamo fatte sulle persone. Abbiamo salvato, abbiamo curato, abbiamo fatto crescere. Allora io credo che aiutare una persona, un bambino, una donna, chi si trova in situazione di marginalità, ad alzarsi, a camminare con le proprie gambe, sia davvero una delle cose più belle che possiamo fare come persone. Ecco, quindi io dico, non scoraggiamoci di fronte alla vastità dei problemi, ma chiediamoci, io cosa posso fare rispetto a questo? E si può fare, io lo garantisco, io lo testimonio, perché giù, se ne avevo ancora bisogno, ho avuto un'ulteriore conferma di come il nostro impegno, ma non l'impegno del consiglio direttivo di Good Samaritan, l'impegno di tutte le persone che in questi 25 anni hanno creduto nei nostri progetti, nelle nostre proposte, hanno sposato davvero un progetto di solidarietà e ci hanno sostenuti. Quindi insieme si può fare davvero tanto. Ecco, e una persona, per esempio, che sottoscrive un sostegno a distanza deve pensare, perché è la verità, che ha preso un bimbo, una bimba dalla strada e la fa diventare una persona adulta. Questo credo che sia la cosa più bella, la soddisfazione più bella che una persona può provare, salvare la vita, perché davvero mettendoli in una scuola, tra l'altro noi per i bambini che sono nelle situazioni, come ha spiegato prima Susanna, nelle situazioni in cui la famiglia è davvero in una grande vulnerabilità, povertà, marginalità, noi questi bambini li mettiamo nelle boarding school, che vuol dire che il bambino sta a scuola giorno e notte, è come un convitto praticamente, proprio perché cerchiamo anche di dare protezione fisica a questi bimbi. Ecco, quindi sottoscrivere un sostegno a distanza vuol dire uguale, io sto salvando una vita. Questa è secondo me la declinazione vera di questo progetto.
Ma una domanda, un bimbo di 5 anni, dopo 25 adesso ne ha 30,
sì.
Sì.
Siete ancora in contatto? C'è stato qualcuno che così è riconoscente?
Ma noi abbiamo davvero, come dire, questa rete sul territorio dove le persone, alcune delle persone che hanno studiato adesso lavorano con noi. Il direttore, per esempio, è un ragazzo che una famiglia di Varese ha sostenuto negli studi fino all'università e oggi lui è il direttore di questa struttura. Poi diciamo che molte delle persone si muovono, si spostano, perché non è che sono stanziali a lungo, alle volte per le situazioni di povertà, eccetera, oppure perché un ragazzo trova il lavoro da un'altra parte, la ragazza si sposa, eccetera. Però noi sappiamo i ritorni che abbiamo sono proprio quelli di persone che hanno trovato la loro strada, hanno messo in piedi la loro famiglia. E questo davvero è, secondo noi, una cosa grande. Io posso solo fare un accenno, no? Per esempio, durante il Covid c'è stata l'emergenza delle ragazze madri, cioè ragazze che a casa da scuola sono rimaste incinte, perché l'Uganda ha avuto la chiusura delle scuole più lunga, 80, credo, 2 settimane, quindi una cosa molto, molto, molto lunga. Questo ha creato praticamente questa emergenza. Noi abbiamo sostenuto 50 ragazze che sarebbero state fuori completamente dalla scuola, perché l'Uganda non integra ragazze che hanno bambini, ok? Allora le abbiamo aiutate nel parto, le abbiamo aiutate a intraprendere un percorso di professionalizzazione. Quindi queste ragazze hanno imparato un lavoro. Io ho visto, sono stata a vedere alcune di loro, eccetera, quindi le abbiamo seguite anche perché, come dire, imparassero anche una gestione economica del loro piccolo business, nel senso che se una ragazza fa la parrucchiera, fa la sarta, mette in piedi una piccola attività di catering, eccetera, ha anche bisogno di capire come gestire il suo piccolo business per non rischiare di essere intrappolata, diciamo, dentro le maglie di chi vuole magari un attimino così portar via loro le cose oppure dare delle informazioni diciamo non corrette. Quindi noi le abbiamo inserite in tutto questo e io ho visto ragazze che hanno il loro bambino e che portano avanti per esempio l'attività di sarta. Noi abbiamo dato la macchina da cucire, adesso quelle ragazze sono ragazze che camminano con le loro gambe. L'alternativa quale sarebbe stata? La strada, la prostituzione, perché la prostituzione è lì. È lì proprio che attende, io dico, no? È una cosa che fa impressione quasi, no? È lì, quella strada lì è facilissimo imboccare quella strada lì, ci vuole un attimo, che si trova anche bambine piccole che hanno fame, hanno bisogno anche di affetto, eccetera, quella è la deriva, lì pronta, no? Servita quasi sul piatto d'argento. Bene, io ho visto queste ragazze invece felici di avere il loro bambino, quindi di essersi tenute il loro bambino, però nello stesso tempo anche capaci di dire il mio futuro me lo costruisco io adesso, giorno per giorno con il mio lavoro. Quindi io non dipendo neanche più dalla mia famiglia, perché molte volte le famiglie hanno emarginato anche queste ragazze. Allora ecco, questa è la bellezza dell'aiuto, no? Io ti aiuto perché tu possa farcela da solo, da sola, perché il nostro obiettivo non è solo quello dell'assistenza, no, non è più il tempo dell'assistenza esclusivamente, ma è dell'assistenza dove serve, perché se un bambino ha bisogno, appunto, la scuola, le cure mediche, una donna che è malata, questo lo facciamo, ma nello stesso tempo queste persone, diciamo, toccate da grande fragilità, noi le sproniamo anche a dire, guarda che tu ce la puoi fare anche a fare qualcosa. Questa è la grande scommessa che noi stiamo vivendo adesso, quella di aiutare le persone a dire adesso imparate a fare da soli. Certo, è un percorso, perché le persone vanno seguite, vanno accompagnate, però questo è il futuro, questa è la strada. Noi stiamo imboccando questa strada adesso, questa strada.
Bene, intanto vi ringrazio di questa chiacchierata, complimenti per il lavoro che fate e soprattutto chi ci ascolta, ecco, la possibilità appunto banalmente anche di venire a prendere un dolce, una crema,
certo,
una marmellata.
Quello fa tanto, certo.
Aiuta.
Certo. Sì.
E così adesso per finire l'ultima domanda la facciamo al maestro, ma perché venire domenica 24 al concerto, a questo coro, a questo momento?
Tra l'altro mi sono accorto di non aver detto il nome del coro, Josquin des Prez, che ormai ho fondato da più di 40 anni, ahimè, il tempo vola veramente. Ma perché? Innanzitutto appunto per la, diciamo, non capita spesso di trovare concerti in cui vengono alternati letture di testi e esecuzioni musicali, quindi non è solo un concerto rivolto agli appassionati di musica corale, ecco. Poi per il contesto naturalmente in cui viene svolto, che è un contesto bellissimo, la chiesa di Brunello è uno forse dei più bei esempi di chiesa credo romanica,
romanica,
no? Con affreschi stupendi, e poi perché ci dicono che siamo anche abbastanza bravi, quindi faccio un po' di pubblicità.
Che non guasta mai.
Bravissimi.
Bene. Allora io a questo punto vi aspetto la prossima volta, il prossimo
certo.
evento e
grazie.
Soprattutto buon cammino.
Grazie.